antefatti, quello che è accaduto prima.
Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni, benvenuti alla nuova puntata di Antefatti, la quinta per la precisione. In questa mezz'ora insieme ci volgeremo al passato per capire quali antefatti in un'area del mondo hanno avuto un impatto determinante, tanto da influenzare il presente. Oggi, dopo essere stati nelle puntate precedenti, idealmente in Messico, Brasile, Mali e Etiopia, andiamo in quell'angolo del mondo martoriato da decenni, che ha visto un moltiplicarsi di morte e distruzione in questi ultimi 3 anni. Andiamo a Gaza e nella Cisgiordania, dove si trova il popolo palestinese, una popolazione civile che vive quotidianamente quello che sembra essere un grande progetto di annientamento. Difficile quindi trovare un antefatto preciso di questa deriva, ma forse un elemento lo possiamo individuare nel fallimento degli accordi di Oslo. Da cosa è provocato questo fallimento? E possiamo dire che da queste macerie inizia appunto la deriva verso l'estrema destra di Israele? A rispondere a queste domande è Dominique Vidal, l'ospite di questa puntata di Antefatti. Vidal è giornalista e saggista, per molti anni è stato una delle colonne di Le Monde Diplomatique.
Oui, je crois que vous avez raison. La cause principale de la dérive politique d'Israël, c'est l'échec des accords d'Oslo.
Credo che lei abbia ragione. La causa principale della deriva politica di Israele è il fallimento degli accordi di Oslo. Le ragioni di questo fallimento sono ovviamente complesse e non si possono semplificare. Diciamo che c'è una causa, che è sicuramente la più importante, ovvero il persistente rifiuto di tutti i governi israeliani, ad eccezione di quello di Rabin, a partire dal 1992, a trovare un accordo. Questa è certamente la causa principale, perché i palestinesi non hanno mai trovato un partner disponibile posto alle concessioni necessarie per un'intesa, ovvero a tutto ciò che andasse o sarebbe andato nella direzione della costruzione di uno Stato palestinese a fianco di Israele. D'altra parte è chiaro che anche la leadership palestinese ha delle responsabilità. Penso ovviamente ad Hamas, di cui abbiamo visto con il 7 ottobre 2023 la deriva terroristica, ma penso anche alla totale assenza di linee guida chiare da parte dell'autorità palestinese. È evidente che la scomparsa di Fatah come elemento essenziale dello scenario politico in Israele e in Palestina rappresenta una responsabilità molto importante. Poi c'è ovviamente la responsabilità delle grandi potenze e più in generale dell'ONU e di tutte le forze internazionali che invece di sanzionare Israele, quando rendeva assurdi, inaccettabili gli accordi di pace, hanno agito diversamente. Al contrario di quello che avrebbero dovuto fare, la maggior parte delle forze straniere ha ritenuto che Israele dovesse godere di totale impunità, qualunque cosa facesse, qualunque cosa dicessero e qualunque cosa facessero. Si tratta ovviamente di una responsabilità estremamente importante e in Francia ne siamo ben consapevoli, perché Emmanuel Macron è senza dubbio il presidente più codardo nei confronti di Israele. Non ha mai preso in considerazione né a livello bilaterale né multilaterale l'adesione alle sanzioni necessarie per costringere Israele ad assumere un atteggiamento più positivo.
Lâche par rapport à Israël, qui jamais n'a envisagé ni bilatéralement ni multilatéralement de prendre les sanctions nécessaires pour contraindre Israël à une attitude plus positive. Under this bomb, only seconds till I'm under the rubble. Most kids grow up under the sun. Is my life really done? Flashbacks to my days in the struggle. My jiddu told me there was beauty in this place that we from. Me and my cousin would run through the alley, kick the ball through the streets. Hide and seek from the F-16s, the space we seen with no exposure. But all that did was make us grow up faster and older. And as the times got colder, I lose myself in my hip-hop folder. When my pops played me Nas, Pac, and Eminem. Rock bottom, we live in different predicaments. The world turns and I'm rapping in the moment, but it never ends. So wait for me, wait for me. I'm just asking, can you wait for me, wait for me? I'll be a minute, but right now, can you wait for me, wait for me?
shame that you do not know the names in the rubble. It's faith and it's hustle. Don't break in the tussle. Carrying all this weight, build muscle. But in my last moments, these last seconds of my life, no role models, cold world ain't give us rights. Apparently, we the ones that have to scream and fight. Colonizers with their crocodile tears, right? All I need is one mic, and I have more to give. I'm not a born sinner, I was born to live. Do the memories fade when my time ends? So wait for me, wait for me. I'm just asking, can you wait for me, wait for me? I'll be a minute, but right now, can you wait for me, wait for me?
Queste le note del giovane rapper palestinese MC Abdul con il brano Wait For Me. Dopo aver perso decine di membri della sua famiglia dall'inizio della guerra a Gaza nel 2023, Abdul si rivolge alla musica come un modo per portare Gaza sempre con sé. E quindi noi torniamo a Gaza e nel suo passato legato al fallimento degli accordi di Oslo. Da sempre l'OLP e Arafat sono stati accusati di non aver accettato un'intesa molto favorevole per i palestinesi. Un'accusa che non vede però d'accordo Dominique Vidal, che ne ha scritto nel recente libro Palestine-Israël, une histoire visuelle, scritto a quattro mani con il geografo e cartografo Philippe Rekachewitz, libro edito da Seuil.
Je crois qu'il faut examiner de près ce qu'il a appelé une réponse positive aux aspirations palestiniennes. Et quand on y regarde de près, on voit que ça n'est pas le cas. D'abord, il y a de la part de Barak le refus de tout ce qui pourrait amener à la naissance d'un État palestinien.
Ehud Barak è stato considerato il leader disponibile verso un'intesa. Credo che occorra esaminare attentamente quella che lui ha definito una risposta positiva alle aspirazioni palestinesi. Ma a ben guardare si vede che non è così. Innanzitutto da parte di Barak c'è il rifiuto di tutto ciò che potrebbe portare alla nascita di uno Stato palestinese e da questo punto di vista Barak ha esercitato forti pressioni, se non addirittura ricatti, su Bill Clinton e sull'intera comunità internazionale. Allo stesso modo, più precisamente, quando Ehud Barak parla dei territori che dovrebbero essere restituiti ai palestinesi, se si analizza con attenzione, non si tratta affatto del 95% di cui ha parlato, perché non viene fatto alcun riferimento all'insieme dei territori occupati e di fatto annessi da Israele. Se si osservano attentamente questi aspetti, si nota che più della metà della Cisgiordania è già nelle mani degli insediamenti israeliani, creati già diversi decenni prima dell'insediamento del governo di Barak. Per quanto riguarda poi la questione di Gerusalemme, Barak non ha avanzato alcuna proposta che consenta una vera e propria doppia capitale, quella dello Stato di Israele e quella dello Stato palestinese. Allo stesso modo, se si osserva il comportamento di Barak nei confronti della Siria, si nota che egli ha rinnegato la promessa fatta da Israele di restituire l'intero altopiano del Golan alla Siria, garantendo al contempo un minimo di sicurezza per Israele sul Golan. Insomma, sarebbe troppo lungo addentrarsi ulteriormente nel dibattito, ma si può dire che è stato proprio Barak a rendere il vertice di Camp David dell'estate del 2000 assolutamente infruttuoso. In Barak non c'era la volontà di giungere ad un risultato e del resto lo ha detto e lo ha dimostrato. Infatti le due delegazioni che erano state a Camp David si sono poi ritrovate a Taba alla fine del 2000 ed hanno sostanzialmente sottoscritto proprio quell'accordo. Lo ha hanno fatto dopo le dimissioni di Ehud Barak. Del resto, il contenuto di quell'accordo costituirà la base di quello che verrà chiamato l'accordo di Ginevra tra le personalità palestinesi e israeliane. Qui si coglie l'essenza di ciò che è accaduto a Taba dopo i negoziati israelo-palestinesi. Si vede che l'accordo era possibile su tutte le questioni, compresa quella dei rifugiati.
On s'aperçoit là de l'essentiel de ce qui s'est passé à Taba après les négociations israélo-palestiniennes. On s'aperçoit que l'accord était possible sur toutes les questions, y compris sur la question des réfugiés.
Con l'arrivo di Ariel Sharon al potere in Israele, primo ministro nel 2001, il disegno di rioccupazione dei territori palestinesi si concretizza. Così Dominique Vidal.
L'objectif de Sharon, c'était d'accélérer la colonisation de la Cisjordanie.
L'obiettivo di Sharon era quello di accelerare la colonizzazione della Cisgiordania e, per mascherare questa realtà, ha messo in atto il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, in modo che tutti potessero dire: ecco la buona fede del governo israeliano, se ne stanno andando da Gaza. Ma Israele non lascia Gaza, la rinchiude. Con questa politica di Sharon, Israele ha creato una sorta di prigione a cielo aperto. Le condizioni di vita dei palestinesi di Gaza, dei 2 milioni di palestinesi, sono insopportabili. Quando si chiede come Hamas abbia potuto organizzare l'attacco al sud di Israele, al confine con Gaza, non si può dimenticare il modo in cui i palestinesi da decenni sono stati trattati dagli israeliani.
Cette réalité-là est une réalité insupportable pour les Palestiniens. Quand on se demande comment le Hamas a pu organiser l'attaque du sud d'Israël, à la frontière de Gaza, on ne peut pas oublier la manière dont les Palestiniens, depuis des décennies, ont été traités par les Israéliens.
Questa era Radio Gaza, più che un gruppo, la fusione in musica di talenti palestinesi, composti dalla band pop rock Water Band e il rapper Abu Juri. E noi con Dante Fatti restiamo sempre a Gaza, che diventa, con l'ascesa di Netanyahu, un bersaglio permanente, mentre Bibi salda il suo potere con l'estrema destra. E quindi prima del 7 ottobre 2023, com'era la striscia di Gaza?
La bande de Gaza ressemblait à un des territoires les plus peuplés de la planète, avec des moyens de vie, ou plutôt de survie, très limités.
La striscia di Gaza era uno dei territori più popolati del pianeta, con mezzi di sopravvivenza molto limitati. In questi anni, a più riprese, Israele ha attaccato regolarmente la striscia di Gaza. C'è stato un attacco nel 2008-2009. Sappiamo che c'è stato un altro attacco nel 2012, poi nel 2014 e infine a partire dal 7 ottobre. Da questa data si sta assistendo ad un attacco senza precedenti in tutta la storia del conflitto. In meno di 3 anni Israele è riuscito a uccidere diverse decine di migliaia di palestinesi, probabilmente tra i 70.000 e gli 80.000. E ancora non si conosce il numero dei palestinesi che giacciono sotto le macerie degli edifici distrutti da Israele. Si stima che, grosso modo, oggi metà degli edifici della striscia di Gaza siano stati rasi al suolo. La situazione è devastante, poiché nonostante il cessate il fuoco, l'esercito israeliano continua a bombardare regolarmente la striscia di Gaza e ne ha occupato una porzione sempre più ampia. Si stima, in generale, che Israele abbia occupato dal 60 al 70% della striscia di Gaza. Siamo di fronte a crimini di guerra e a crimini contro l'umanità. L'esercito israeliano si comporta come un esercito di occupazione criminale. È noto che gli israeliani presentano il proprio esercito come un esempio morale, il più morale di tutti. Ma sappiamo quanti prigionieri palestinesi vengono torturati. È un fenomeno diffuso da 3 anni. In queste torture è stato aggiunto anche lo stupro di prigionieri palestinesi da parte dei soldati o addirittura da parte di cani addestrati a mordere. Questi sono solo alcuni esempi, ma se ne potrebbero citare molti altri, come quello sulla situazione sanitaria a Gaza. Tutti gli ospedali e la maggior parte delle cliniche sono stati distrutti dai bombardamenti dell'esercito israeliano. Ci troviamo di fronte a un orrore tale che cominciano ad arrivare nei confronti di Israele le condanne dell'intera comunità internazionale. Ad esempio, negli Stati Uniti l'opinione pubblica americana è da sempre piuttosto favorevole nei confronti di Israele, ma ora sta cambiando posizione. La maggioranza degli americani condanna la politica di Netanyahu. Qualche settimana fa, in occasione della visita del primo ministro israeliano da Trump, è stato persino pubblicato un sondaggio secondo cui la maggioranza degli americani è favorevole all'arresto di Netanyahu. Questo dimostra quanto Israele stia cominciando a pagare caro il prezzo del proprio comportamento criminale.
On a même eu, a propos du premier ministre israélien, un sondage il y a quelques semaines au moment de sa visite chez Trump, on a un sondage qui disait que la majorité des Israéliens, des Américains, pardon, étaient favorables à l'arrestation de Benjamin Netanyahu. C'est dire combien Israël commence à payer et à payer très cher son comportement criminel.
Nel libro che citavamo poco fa, Palestina e Israel, viene ricostruita la storia di Gaza anche attraverso le cartine. In alcune, ad esempio, si racconta visivamente 75 anni di distruzione delle infrastrutture palestinesi. In altre, la rapida occupazione di terre da parte di Israele, oggi arrivata ormai al 60%. Intanto proseguono i massacri a Gaza e gli attacchi in Cisgiordania sono quotidiani. Siamo a un punto di non ritorno?
Je pense surtout que personne ne sait comment ce drame, cette tragédie va finir.
Nessuno sa come finirà questa tragedia. I più pessimisti ritengono che ci sarà una marcia inarrestabile verso l'annessione della Cisgiordania e di Gaza. I più ottimisti pensano che forse ci sarà un nuovo cessate il fuoco, con la possibilità di porre fine sia alla questione palestinese, sia alla guerra contro l'Iran e alla guerra contro il Libano meridionale.
De mettre fin aussi bien à la question de Palestine que à la guerre contre l'Iran et à la guerre contre le sud Liban.
From a helicopter home, big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumbing for a cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're trimming our hedges, we fight your wars. Wait in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hollering and we'll burn down cities. On the ground, boots on the ground, shooting up the town. I stand in the hole till Jimmy Hoffa is found with my boots on the ground.
Boots on the ground, dicono i Massive Attack insieme a Tom Waits in questa canzone di protesta con cui chiudiamo Antefatti. È stato con noi Dominique Vidal, giornalista e saggista, che nel corso degli anni molto ha scritto e approfondito su Israele e Palestina. E questa era l'ultima puntata di Antefatti, quello che è accaduto prima. Tutte le puntate precedenti le trovate sul sito di Radio Popolare. Grazie per essere stati con noi. Un caro saluto e hasta pronto da Cristina Artoni.
Pastorcita perdida, Punay, Punay, devuélveme a mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste noche mala. Mi voz te busca en el viento, hoy en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento, hoy en la puna te reclama. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida. Esta vida que viento y tierra traiga, aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, pastorcita de la vida te encontrarán, te iré encontrar, pastorcita de la vida te iré encontrar, te iré encontrar. Devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida. devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, pastorcita de la vida te iré encontrar, te iré encontrar. Pastorcita de la vida te iré encontrar, te iré encontrar. Oh, no.